Per concludere il nostro discorso sui due sacramenti principali che sono l'Eucaristia, già visto, e la penitenza, ci rimane da vedere esattamente, prima di tutto, che cos'è il peccato, e lo riprendiamo dalle quanto abbiamo detto sul cristiano. Poi che cos'è il pentimento, il perdono dei peccati e finalmente il sacramento della penitenza. Ora, ricollegandoci a quanto abbiamo visto sul cristiano, che cos'è il peccato? E abbiamo detto, analizzando i testi biblici, che il peccato è una scelta cosciente di andare contro la verità conosciuta. In altre parole, è una scelta in mala fede. Questa definizione di peccato, secondo il cristianesimo, va bene per tutti gli uomini esistenti sulla terra. In particolare, se vogliamo dare la definizione del peccato per il cristiano, la precisiamo così: siccome Gesù Cristo è la verità, peccato è la scelta lucida contro Gesù Cristo, la scelta lucida contro la volontà di Dio che si è manifestata attraverso Gesù Cristo. In altre parole, fra me, il mio comodo, e Gesù Cristo, lucidamente scelgo il mio comodo, scelgo me, e dico: non me ne importa niente di Gesù Cristo, non me ne importa niente di Dio, io voglio fare il mio comodo. Faccio notare allora che il peccato non è l'azione esterna, ma il peccato è nella volontà. L'azione esterna può esserci o non esserci, ma il peccato è la scelta, quindi il peccato è una decisione, è una scelta egoistica, cosciente e volontaria, perché se non c'è coscienza e se non c'è volontà, non c'è peccato. Il contrario del peccato si chiama pentimento. Ma purtroppo il pentimento è molto vicino nella mente di tante persone ad altri due atteggiamenti simili, e sono il rincrescimento e il rimorso. Insieme qualche volta si aggiunge anche un terzo atteggiamento, che è il senso di colpa. Ma senso di colpa, rincrescimento e rimorso riguardano sempre e solo l'azione esterna, l'azione in sé, l'azione compiuta, in forme diverse. Ma se io considero una azione mia che è andata un po' contro le leggi del gruppo, le leggi del clan, della comunità, posso sentire un senso di colpa, un senso di colpa che mi esclude dal gruppo, perché nel mio gruppo queste cose non si fanno. Se invece valuto l'azione mia passata in relazione al dispiacere che mi ha provocato, può crearmi rincrescimento. Mi dispiace di averla compiuta. Per esempio, ho rotto involontariamente una tazzina che formava la delizia di mia nonna, non l'ho fatta apposta, mi dispiace, ma non posso fargli niente, perché tanto la tazzina è rotta. Al massimo posso tentare di incollarla, ma l'aggiusto, non la rifaccio nuova. Il rincrescimento è dunque il dispiacere del fatto passato compiuto senza colpa propria. È facile capire che il rincrescimento è senza efficacia, è inutile. Il tempo non ritorna indietro. Però pian piano si dimenticano queste cose, chiuso, finito. Molto più complesso invece, dal punto di vista psicologico, è il rimorso, perché è una constatazione di un fatto mal compiuto, mal fatto passato, ma compiuto per colpa propria. Io l'ho voluto, io l'ho compiuto, e a questo punto vorrei non averlo fatto. Ma voi capite che vorrei non averlo fatto è sterile. E c'è gente che prova rimorso e continua a ripetersi: vorrei non averlo fatto, vorrei non averlo fatto, vorrei non averlo fatto, sperando così di togliersi il problema e togliersi questo disagio, questa sofferenza che si chiama appunto rimorso. Uno vorrebbe rifiutare il passato, ma il passato non si rifiuta. È inutile, è sterile, e un rimorso che si protrae nel tempo porta facilmente alla pazzia, al senso dell'inespiabile. Io ricordo il caso di un uomo che aveva costretto sua moglie ad abortire e poi si è reso conto della cosa malfatta, anche perché pian piano ha perso anche la moglie, nel senso che la moglie ha cominciato ad odiarlo, e allora per cercare di espiare continuava a dire: ma io ho fatto morire quel bambino. Cercava di fare elemosine ai bambini per espiare, ma non espiava mai. Mi ha chiesto: ma cosa devo fare io per uscire da questa situazione? Gli ho risposto: pentirsi. Pentirsi cosa vuol dire? Vuol dire, adesso lo vedremo meglio, riconoscere il fatto passato, accettare il fatto passato, rifiutare d'ora in poi l'atteggiamento egoista con cui hai compiuto quel fatto e magari tanti altri. E lui ci ha pensato un istante, poi mi dice: troppo poco. Dico: cosa vuoi di più? Vuoi far tornare in vita quel bambino? Questo è impossibile. E allora tu non hai altra possibilità che, ed ecco arriviamo proprio al nocciolo del pentimento, accettare il fatto passato. Certo, l'ho compiuto, e anche l'ho compiuto con cattiva volontà, proprio per colpa mia. Però l'ho compiuto con un atteggiamento egoista che adesso rifiuto. Io d'ora innanzi non voglio più essere egoista. Io supero non il fatto che non potrò più cambiare, perché nella storia il tempo non torna indietro, ma supero l'atteggiamento interiore con cui ho agito, con cui ho deciso di scegliere sempre il mio comodo, e dico: riconosco che ho sbagliato. E d'ora in avanti intendo non più essere egoista. Dunque il pentimento riguarda in parte il passato, per dire rifiuto quella volontà, quella cattiva volontà, non il fatto, perché il fatto non lo posso più rifiutare, ma riguarda anche il futuro, perché propongo di non lasciarmi più vincere dall'egoismo. E cioè, d'ora innanzi chiamerò male ciò che Gesù Cristo chiama male, mentre prima avevo chiamato bene, ed ero convinto in malafede che fosse bene, ciò che Gesù Cristo chiamava male. Per cui in teoria dicevo: Gesù Cristo ha ragione, in pratica decidevo il contrario. D'ora in avanti in teoria continuerò a dire: Gesù Cristo ha ragione, quindi continuo a credere a Gesù Cristo, e in pratica dirò e sceglierò di conseguenza. Ecco il pentimento. Ed è proprio questo pentimento che perdona il peccato. Cosa vuol dire perdonare il peccato? E così siamo arrivati al terzo punto della nostra riflessione. Cosa vuol dire perdonare il peccato? Il Nuovo Testamento presenta quattro verità, una direi più grossa dell'altra. La prima: Dio Padre è sempre disposto ad accogliere, cioè a perdonare, il peccatore che si pente. Anzi, il Padre vuole espressamente che tutti gli uomini giungano al pentimento. Questo è detto in molti punti, ma in particolare vi ricordo la parabola del figliuol prodigo, o meglio la parabola del Padre misericordioso che, quando vede questo figlio, si precipita, corre, fa un'azione oscena, perché secondo la mentalità antica un saggio non doveva mai correre. Questo padre corre incontro, sembrava quasi che lo aspettasse questo figlio disgraziato che torna, lo abbraccia, gli mette la veste bella, gli mette l'anello al dito, il che vuol dire gli ridà la firma sul blocchetto degli assegni, perché gli antichi, siccome molti non sapevano leggere e scrivere, firmavano con una pietra, con l'anello, il nostro concetto di timbro, E allora il padre è disposto a reintegrare completamente il figlio nella sua vita. Oppure l'altra bella parabola di Luca capitolo 15, il buon pastore. Il buon pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita. Ecco, sono delle bellissime immagini per dire questa volontà, questo amore del padre che desidera che il figlio si penta, il figlio peccatore, ritorni indietro, cambi mentalità. Seconda affermazione, Gesù Cristo è sempre pronto ad accogliere il peccatore pentito. Ha detto lui che ha il potere di rimettere i peccati. Gesù risorto nel cenacolo ha soffiato sui suoi apostoli e ha detto: ricevete Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Notate, se lui non avesse questo potere di rimettere i peccati, come lo poteva concedere agli apostoli? E più volte nella sua vita Gesù, accogliendo qualcuno, dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. E la gente che ascolta dice: ma costui bestemmia, perché solo Dio può rimettere i peccati. E Gesù dice: certo, perché io sono Dio. E ricordate la famosa scena nella sinagoga, quando vede questo paralitico, Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. E la gente dice: ma chi è costui che rimette i peccati? Solo Dio può rimettere i peccati, costui bestemmia. E Gesù che dice: secondo voi cos'è più facile? È più facile dire a questo paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dirgli: alzati e cammina? A buon senso è più facile dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, perché chi lo può controllare? Dire: alzati e cammina è controllabile. Bene, dice Gesù, affinché sappiate che il figlio dell'uomo, cioè lui, ha in terra il potere di rimettere i peccati. Alzati, prendi il tuo lettuccio, vai, cammina. Con ciò ha dimostrato, ha garantito che ha il potere di rimettere i peccati. E terza affermazione fondamentale, come abbiamo appena sentito dal testo di Giovanni, Gesù ha dato ai suoi apostoli il potere di accogliere nella Chiesa i peccatori pentiti, come continuazione della sua stessa missione. E perciò gli apostoli hanno agito con la sua autorità per manifestare il perdono dei peccati a coloro che si pentono, perché notate bene, il perdono non è mai un fatto automatico esterno all'uomo. Se il peccato era una decisione interna all'uomo, il contrario del peccato sarà ancora una decisione interna all'uomo. Il perdono si ha solo subordinato al pentimento. Quarta affermazione capitale, la Chiesa ha sempre continuato l'attività degli apostoli nell'accogliere i peccatori pentiti. E un testo classico al riguardo è quello di Giacomo, capitolo 5 della lettera di Giacomo: confessate l'uno all'altro i vostri peccati. E questo potere della Chiesa si è concretizzato in una frase del Credo: credo la remissione dei peccati. Il che vuol dire: la Chiesa ha il potere ricevuto da Gesù di rimettere i peccati. E tra parentesi, non esistono peccati irremissibili. Se qualcuno di voi che mi ascolta conosce un po' il Nuovo Testamento, dice: oh, un momento, nel Nuovo Testamento si parla di un peccato contro lo Spirito Santo che non verrà perdonato né in questa vita né nell'altra, che è un modo ebraico per dire mai. Certo, sapete qual è questo peccato? È la volontà di non pentirsi, o meglio la non volontà di pentirsi. Fino a quando la persona rimane in questa cattiva volontà di scegliere sé contro Dio, di scegliere sé contro Gesù Cristo, di scegliere sé contro la verità, mai il peccato potrà essere perdonato. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, ma non perché Dio non lo perdoni, è perché la persona non vuole accettare il perdono di Dio. Ecco allora Questo quadro che ho tracciato è, come voi vedete, è un quadro che è soprattutto interiore, pentimento, ma poiché Gesù Cristo ha pensato la Chiesa come una comunità visibile, questo pentimento interiore la Chiesa lo ha espresso attraverso dei segni, cioè il sacramento della penitenza. Sacramento, abbiamo già visto, vuol dire segno. È il modo che ha il peccatore pentito, notate bene, pentito, di manifestare all'esterno il suo pentimento. E al riguardo, forse può essere interessante fare un po' di storia di questo sacramento, in modo che si capisca che questa penitenza, il sacramento della penitenza, è molto cambiato nei secoli, ma forse il sacramento che è cambiato di più. Ma alcuni dati sono rimasti costanti sempre, stabili, immutabili. Vediamo dunque la storia della penitenza, seguendo parecchi manuali ormai abbastanza ben diffusi, ben conosciuti. Si può dividere in quattro tempi, anche se le divisioni non sono mai così nette: la penitenza antica, la penitenza tariffata, il sistema tripartito e poi il sistema attuale, con qualche sviluppo sul futuro. La penitenza antica. Tra il primo e il quinto, sesto secolo, ci fu una notevole evoluzione del sacramento della penitenza, ma sempre in una direzione precisa, e cioè i peccati notori, pubblici, gravi, esigevano una penitenza pubblica, si chiama anche penitenza antica, mentre i peccati privati, nascosti, non conosciuti, esigevano una penitenza privata. La formula poteva essere questa: a peccato pubblico, penitenza pubblica; a peccato privato, penitenza privata. Che differenza c'è? E quali sono i peccati pubblici? Intanto, nei primi due secoli del cristianesimo non abbiamo abbondanti documentazioni di questo, anche perché i cristiani erano pochi, piuttosto entusiasti, neoconvertiti, quindi vivevano con un certo tono morale piuttosto elevato. Verso gli anni 250 cominciarono le grandi persecuzioni contro il cristianesimo. Assistiamo all'impero, agli imperatori romani, che decidono di far fuori i cristiani perché cristiani. E in queste persecuzioni i cristiani muoiono a decine di migliaia. Ma alcuni cristiani, abbastanza numerosi sembra, non sempre avevano il coraggio di dar la vita per Cristo e quindi bruciavano incenso all'imperatore, cioè riconoscevano l'imperatore come Dio, e automaticamente venivano buttati fuori dalla comunità. Tu non appartieni più ai nostri, perché noi crediamo ad una vita eterna, ad una vita dopo la morte, e perciò anche tu accetta di morire per essere sempre con Cristo. Questi persone che avevano bruciato incenso all'imperatore poi volevano rientrare nella Chiesa e sono stati chiamati col titolo, col termine di lapsi, che vuol dire caduti. E qui la Chiesa, la comunità cristiana, i vescovi in particolare, si sono un po' divisi. Alcuni vescovi, un po' troppo rigorosi, dicevano: non si accettano i lapsi. Sono voluti uscire dalla Chiesa? Bene, stiano fuori per sempre. Se la vedono loro con Dio. Ma noi siamo pentiti. Beh, se sei pentito, Dio ti perdonerà, ma non appartieni più ai nostri. Ci hai fatto fare troppa brutta figura. Altri invece, come per esempio il vescovo di Roma, Cornelio, si ammettono questi lapsi nella Chiesa, ma dopo un'opportuna penitenza di parecchi anni, perché l'abbandono della fede, l'apostasia, era giudicato un peccato gravissimo. Altro peccato piuttosto gravissimo era l'omicidio volontario, però, perché un omicidio involontario sappiamo che non è peccato. E infine l'adulterio, si presume volontario. Ecco, questi erano i tre peccati più grossi, più gravi, e per questi peccati pubblici, notori, spesse volte si esigeva una penitenza pubblica, che aveva tre momenti. Il penitente, colui che voleva rientrare nella chiesa, andava dal vescovo, diceva il peccato, spesse volte il vescovo lo conosceva già, diceva io voglio rientrare nella chiesa, e il vescovo gli diceva vediamo se sei veramente pentito. E allora, ecco il secondo momento, dovrai fare una penitenza piuttosto lunga. Lunga cosa vuol dire? 5 anni, 10 anni, 15 anni di penitenza. Questo variava un po' da vescovo a vescovo, ma più o meno ci si metteva d'accordo sull'arco di 10 anni. 10 anni che voleva dire? Il penitente non entrerà in chiesa, oppure avrà un posto speciale al fondo della chiesa, vicino all'ingresso, come fosse una pecora rognosa. Andrà vestito di cilicio, cilicio vuol dire pelle, vestito di peli di capra, piuttosto di cammello, piuttosto ruvidi. Metterà sul capo la cenere, non mangerà più carne, non potrà più accedere alle cariche pubbliche, non potrà avere più rapporti sessuali col coniuge, per cui per entrare in penitenza ci voleva anche il permesso del coniuge. E il venerdì e spesse volte anche il mercoledì digiunerà pane, acqua e legumi bolliti, niente di più. Ed era, come voi vedete, una penitenza molto dura, tant'è vero che si sconsigliava ai giovani di entrare in penitenza, anche perché se dopo aver fatto la penitenza ricadevi nello stesso peccato non c'era più niente da fare, o comunque commettevi uno di questi peccati gravissimi, tu eri fuori dalla chiesa per sempre. Ripeto, fuori dalla chiesa non vuol dire dannato all'inferno, ma insomma hai meno aiuti per vivere la tua vita, il tuo rapporto con Dio. E allora questa penitenza era troppo dura, molti tendevano a rimandarla in punto di morte, perché questo era un modo per ridurre la penitenza. Se arrivi in punto di morte, vieni subito riconciliato con la comunità cristiana, ma un patto, che se vieni a guarire, la penitenza che dovevi fare prima la farai dopo. Oppure un secondo modo per abbreviare la penitenza era entrare in monastero. La vita monastica era giudicata per natura una vita penitente, quindi se uno entrava in monastero veniva subito riconciliato con la comunità. Terzo modo era l'intervento di un confessore. E i confessori non sono quelli che ascoltano i penitenti. I confessores erano quelli che avevano professato la loro fede in Gesù Cristo davanti al carnefice. Ed allora queste persone avevano una posizione di privilegio nella Chiesa. E perciò a volte potevano fare al vescovo un libretto di indulgenza, così fatto. Caro vescovo, tu hai dato questo poveretto, che io conosco molto bene, perché è mio vicino di casa magari, 15 anni di penitenza. Guarda, in considerazione del fatto che io di vita cristiana me ne intendo, fagli uno sconto. E il vescovo, in considerazione di chi richiedeva questo sconto, faceva questo sconto, dava una indulgenza, cioè abbreviava la penitenza. Finito questo periodo abbastanza lungo e impegnativo di penitenza, il peccatore veniva riammesso nella comunità se dimostrava che in tutto questo periodo era stato veramente pentito. Allora il vescovo radunava la comunità e diceva: cosa ve ne pare? Lo possiamo riammettere in comunità questo tizio? Questa operazione la faceva il mercoledì santo, di modo che il tizio, se la votazione era favorevole, veniva riammesso nella comunità il giovedì santo e poi poteva partecipare alla Pasqua insieme con gli altri. E con ciò veniva dunque riconciliato con la comunità, attenzione, perché la riconciliazione con Dio si ha nell'istante in cui uno si pente. Solo che il vescovo ci teneva a dire: ma io voglio vedere se sei veramente pentito. Anche perché con Costantino, quindi col IV secolo, i cristiani accedevano alle cariche pubbliche e uno scomunicato non poteva più accedere. Allora io non ho capito bene se tu hai deciso di far penitenza perché hai perso il lavoro e quindi vuoi reintegrarti nel lavoro, o se sei veramente pentito. E allora dimostra di essere veramente pentito. E quando aveva dimostrato di aver soddisfatto, attenzione che questa parola la usiamo ancora, ma è una brutta traduzione dal latino satisfactum, che vuol dire quando dimostra di aver fatto abbastanza, cioè di aver dimostrato abbastanza bene il suo pentimento, ecco che veniva riammesso in comunità. Questa penitenza pubblica si faceva una sola volta nella vita, ma molta gente la tramandava in punto di morte, cioè praticamente non la faceva più. E allora, pian piano, dal VI secolo, dal V-VI secolo, dal nord Europa si è diffuso un nuovo sistema di fare penitenza. I monaci, una volta ogni mese circa, nei monasteri, si radunavano e dicevano le trasgressioni pubbliche alla regola. L'abate sentiva, poi gli altri monaci facevano una specie di correzione fraterna a quel monaco che era lì in centro che diceva le sue trasgressioni alla regola, l'abate poi gli dava un'adeguata penitenza. Ma questa penitenza si ripeteva magari ogni mese. Ecco, questo sistema dei monaci si è spostato anche al sacramento della penitenza. Per cui, mentre la penitenza antica si faceva una volta sola nella vita, questa penitenza nuova introdotta dai monaci scozzesi si faceva più volte nella vita. Questa è la novità. Poteva essere ripetuta più volte. Questo sistema è piaciuto al popolo cristiano e, nonostante divieti di concili, di vescovi, di imperatori, questo sistema si è introdotto. E così, mentre prima la penitenza era tutta gestita dal vescovo, poi il vescovo non ce la fa più a gestire questa penitenza e allora delega alcuni preti. Ma lì salta fuori un problema. Ci sono dei preti di manica più stretta e dei preti di manica più larga. E allora c'era un po' una concorrenza sleale fra i preti. E tra i penitenti si diceva: non andare da quello lì perché ti carica di penitenza, vai da quello là che lascia correre un po' tutto. E perché non ci fosse concorrenza sleale tra i preti, sono sorti dei libri penitenziali che contenevano tutti i peccati possibili e immaginabili con accanto la penitenza da dare. Così il confessore è diventato un ragioniere. Il penitente deve dire tutti i singoli peccati con il numero e il confessore prende il libro penitenziale, oppure lo sa a memoria, fa i calcoli e gli dà l'adeguata penitenza. Solo che certe volte qualche penitente poteva avere ammazzato 10-15 persone, o mettiamo 100 persone. Ogni persona morta procurava 7 anni di penitenza. Quindi 100 persone sono 700 anni. Caro padre, io penserei proprio di potermi fare questa penitenza di 700 anni, ma ahimè, credo proprio che mi manchi il tempo. E allora c'era la possibilità della commutazione. Commutazione cosa voleva dire? Sostituire una penitenza più lunga con una più breve ma più intensa. E un anno di penitenza, per esempio, si poteva riscattare con 3 giorni di digiuno assoluto, senza dormire, sempre in piedi, muovendosi, facendo genuflessioni, eccetera. Questo sistema della commutazione è piaciuto, ma a un certo punto addirittura qualcuno comincia a dire: una messa, la messa espia un mese di penitenza. E allora, se hai ricevuto 700 anni di penitenza, fai dire 8.400 messe, 700 moltiplicato 12, giusto? Credo sia giusto 8.000, ma qualcosa così, fate il calcolo voi, adesso non ho fatto il calcolo. Fai dire tutte queste messe e alla fine tu hai il perdono. E questo sistema è piaciuto molto. I monasteri vengono presi d'assalto per far dire messe. E così i preti arrivano a dire 30-40 messe al giorno, i monaci che non erano preti vengono fatti preti per dire messe. Questo periodo della penitenza si chiama periodo della penitenza tariffata, dove praticamente il peccato viene indicato come l'atto esterno, un po' meno come il pentimento, e il peccato come decisione, non, un po' meno come decisione negativa, come decisione contro Dio, piuttosto come fatto esterno che tu espii con altre azioni esterne. E questo sistema è andato avanti man mano, col passar del tempo si riduce sempre più e si è arrivati a una penitenza che più o meno è il Pater Ave Gloria che qualche volta i preti danno oggi. Ma si è aggiunto un altro particolare. Mentre in antico si dicevano i peccati, si faceva la penitenza e poi si otteneva la riconciliazione con la comunità, in queste penitenza nuova si fa così, si dicono i peccati, ma poi, siccome era scomodo al penitente ritornare a ricevere la soluzione, si dà subito l'assoluzione e la penitenza la fanno dopo. La soluzione non diventa più solo riconciliazione con la comunità, ma anche riconciliazione con Dio. E fino a quando il prete non ha fatto il segno di croce dicendo io ti assolvo, tu i peccati ce li hai. E se ne dimentichi uno, lo dovrai dire nella prossima confessione e così avanti. Questo sistema è piaciuto molto, ma nel frattempo la gente non andava più a messa e allora il Concilio Lateranese IV del 1215, la gente si era stufata di andare a messa perché era in latino e non la capiva, il Concilio mette obbligo della messa domenicale. La gente non faceva la comunione, il Concilio mette obbligo della comunione, almeno a Pasqua. Terzo obbligo, confessione almeno una volta all'anno, nell'ipotesi che uno faccia dei peccati, perché il Concilio non obbliga a fare un peccato per poi poterlo confessare. E allora la gente cosa ha capito? Che a Pasqua deve fare la comunione e prima di fare la comunione deve confessarsi. E allora valanghe di penitenti prima di Pasqua che vogliono confessarsi. E i preti dicono, ma noi non ce la facciamo più a confessare tutti sti penitenti. E allora or qua or là hanno escogitato un nuovo sistema di far penitenza, il pellegrinaggio penitenziale. Il parroco raduna tutti i penitenti sul sagrato della chiesa, fa loro un piccolo predicozzo per invitarli al pentimento e poi dice, come vostra penitenza andrete al tal santuario, e li spedisce a qualche santuario famoso vicino o lontano, e dovevano andare con qualunque tempo, camminando a piedi, dormendo per terra, e secondo la loro idea i peccati venivano rimessi nel momento in cui arrivavano al santuario di destinazione. Questo sistema è piaciuto, per cui nel Medioevo 1100-1200, 1300 anche, turbe di pellegrini che girano per l'Europa. Già, ma se il peccato viene rimesso quando arrivi al santuario di destinazione, qualche pellegrino ne approfitta per fare ancora qualche peccato, tanto vengono rimessi tutti, non c'è più il dire i peccati, è automatica la remissione, allora ne approfittiamo per fare peccati. E allora questi pellegrinaggi diventano una vera piaga. Nel frattempo si aumenta il sistema delle indulgenze e l'indulgenza, cioè la riduzione della pena, della penitenza da fare, veniva poi data anche non solo a chi faceva dire messe, ma anche a chi pagava. E grazie a questa indulgenza la Santa Sede, il Vaticano, faceva tanti soldi. Questo ha provocato le ire di Lutero. Lutero contesta le indulgenze e forse, come erano intese, aveva anche ragione. Ma poi è arrivato a contestare tutte le opere buone e poi ha concluso arrivando a dire niente penitenza. Il Concilio di Trento affronta il problema e lo risolve in questo modo. Intanto ribadisce la dottrina tradizionale sul sacramento della penitenza, ma dice d'orinnanzi l'unico modo di fare la penitenza è quello di andare dal prete, dire i peccati, il prete ascolta, ti dà qualche buon consiglio e, se vede che sei pentito, ti dà la assoluzione, cioè ti ristabilisce nel corretto rapporto con Dio, accetta il tuo pentimento. Ed è il modo che usiamo noi oggi di confessarsi, di attuare il sacramento della penitenza. Oggi però qualcuno comincia a dire, ma questo sistema di dare dal prete lì nel buco, nei confessionali, con tutti quei buchi, è un sistema un po' troppo intimistico, vogliamo qualcosa di più comunitario, e allora cominciano le liturgie penitenziali. In molti posti si cominciano a fare oggi liturgie penitenziali. Bene anche quella, ma la liturgia penitenziale sbocca sempre nel dire i peccati al prete e ricevere individualmente, almeno per adesso, l'assoluzione. Già. Ma a questo punto avete visto che la penitenza è variata molto. E allora possono venire in mente alcune obiezioni, alcune domande. La prima, ma se la cosa più importante è il pentimento dentro, perché è necessario confessarsi? La seconda domanda, perché è necessario confessarsi ad un prete? La terza domanda, Perché è necessario dire i peccati? Vi faccio notare che confessarsi non è la stessa cosa che dire i peccati. Confessarsi vuol dire riconoscersi pubblicamente peccatore. Dire i peccati invece vuol dire andare dal prete e dire i singoli peccati. Ora, vediamo di rispondere a queste tre domande. La prima, perché è necessario confessarsi? E la risposta è semplice. Gesù Cristo ha pensato alla Chiesa come una comunità visibile. Il cristiano manifesta alla sua comunità i suoi sentimenti interni e quindi, per esempio, quando si batte il petto, quando, non so, in passato vestiva col cilicio oppure metteva la cenere sul capo, lo usiamo ancora noi questo sistema, il mercoledì delle ceneri, ecco, manifestava pubblicamente il suo pentimento. E lo manifestava perché? Ma perché lui è anche corpo. Una realtà interiore si manifesta all'esterno con dei segni. Il suo corpo vuole anche la sua parte. Un gesto di pentimento è importante come manifestazione e per dire che è tutto l'uomo che partecipa a questo pentimento. La seconda domanda era: perché confessarsi ad un prete? Ma per la verità ci si dovrebbe confessare al vescovo. Poi il vescovo non ce la fa e allora ha delegato dei preti. Ma confessarsi ad un prete ha una... Perché? Perché il prete rappresenta Gesù Cristo. È un atto di fede questo. Il prete può essere meno bravo di me, ma non importa. Io manifesto alla comunità che la salvezza dal mio peccato viene da Gesù Cristo. Non me la do da solo. È Gesù Cristo che mi salva. E allora dico a tutta la comunità, mi rivolgo a chi nella comunità rappresenta Gesù Cristo e manifesto che voglio il perdono dei peccati. Ultimo punto. Perché dire i singoli peccati? E questo è il punto più contestato oggi. Io non rispondo direttamente a questa domanda, ma rispondo indirettamente. Chi fa l'obiezione perché dire i peccati? E io gli giro la domanda: perché non vuoi dire i peccati? Vi faccio notare che il peccato era orgoglio e falsità. Orgoglio: tra me e Dio, tra me e Gesù Cristo scelgo me. Falsità: se Gesù Cristo è la verità, andare contro Gesù Cristo è falsità. Che cosa sarà dire i peccati? Un atto di umiltà e di verità. Cioè proprio l'opposto del peccato. Perché non vuoi dire i peccati? Perché mi vergogno. Ah, ma allora probabilmente, sta attento che sei ancora attaccato al tuo peccato. Se il peccato era orgoglio, tu hai ancora questo orgoglio. Il dire i peccati ti aiuta potentemente a distaccartene. Pensa un momento che se non vuoi dire i peccati non sarà perché probabilmente non sei del tutto pentito, perché se sei pentito sei in questo atteggiamento di umiltà che è verità e dici: ecco, la mia anima è così, la verità è questa, sì, ho sbagliato e adesso mi pento, cioè mi distacco da questo peccato. Inoltre il dire i peccati aiuta anche potentemente a non più farli. Un impegno preso davanti a noi stessi molte volte può essere disatteso, un impegno preso davanti a un altro mi vincola di più, quindi mi aiuta a distaccarmi meglio dal peccato. E se riconosco che il peccato è il massimo male, evidentemente uso tutti gli strumenti per distaccarmene. E infine il proprio peccato può essere anche nato da debolezza di volontà. Il prete, che dovrebbe essere una persona matura, cristianamente matura, è in grado di dare i consigli più adatti per evitare il peccato. La sua esperienza potrebbe aiutare il peccatore a evitare il peccato, ma questo può anche sfociare in quella che si chiama la direzione spirituale, che può essere anche fatta da uno che non è prete. Ecco allora le ragioni per cui ci si confessa, per avere un aiuto per uscire veramente dalla situazione di peccato. Ultimo argomento che brevissimamente vorrei toccare è il rapporto confessione-comunione. Spesse volte bisogna confessarsi per far la comunione. Non è mica vero. Innanzitutto il rapporto confessione e comunione vi potrà sembrare un po' irriverente il paragone, ma è il medesimo rapporto che purga a mangiare. Si mangia tutti i giorni e si prende la purga solo quando se ne ha bisogno. Anzi, l'ideale sarebbe di non prendere mai la purga perché l'intestino funziona perfettamente. L'ideale cristiano sarebbe di non confessarsi mai perché non si pecca. Ma nella deprecata ipotesi del peccato, ecco la necessità della confessione. Ma io vorrei tanto confessarmi, perché? Ma perché obbedisco a Gesù Cristo? Se Gesù Cristo mi dice pentiti e confessati, e io dico no, non voglio, vuol dire che non sono pentito. No, io invece voglio confessarmi, vorrei confessarmi, ho capito il discorso, perciò vorrei confessarmi, ma non c'è il prete. Bene, se sei pentito, anche se non c'è il prete per confessarti, puoi fare tranquillamente la comunione, perché sei pentito. E faccio presente che dice Gesù che la comunione è data in remissione dei peccati. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Dunque io mi unisco a Gesù Cristo per vincere il peccato. E dunque anche la comunione, lo dice il Concilio di Trento, cancella i peccati. Vuol dire che poi, appena avrò l'occasione, mi rivolgerò al prete e mi confesserò, ma non dirò che ho fatto la comunione in peccato mortale, perché se io ero pentito, in peccato mortale non c'ero mica più. Perché, giova ricordare come conclusione, la cosa più importante è sempre il pentimento interiore che, per volere di Gesù Cristo, che ha pensato la Chiesa come una comunità visibile, si esprime attraverso l'esterno. E con questa conclusione vi auguro di potervi sempre pentire e di poter vivere cristianamente, evitando più possibile il peccato, perché la miglior penitenza è proprio evitare il peccato. Grazie a voi e abbiamo concluso il nostro corso. Se voleste ulteriori chiarimenti, potete sempre rivolgervi a noi. Io mi chiamo Piero Ottaviano e sto in via Luserna 16 a Torino, 10139. Il mio telefono è 011 43 400 81 oppure il fax 43 34 749. E se poi qualcuno volesse il libretto che contiene tutto questo discorso, non ha che da scriverci e noi gratis gli manderemo questo libretto. Grazie a voi ed evangelizzate adesso altri attraverso anche questo mezzo delle audiocassette. Grazie a tutti.